è già stato detto, ecco, leggendo Apocalisse, che si possa dire che il faraone che non ha un nome, come sappiamo, che il faraone è veramente la bestia che procede, viene dal drago dell'Apocalisse. Prima di tutto pretende un culto non paragonabile ma alternativo all'adorazione di Dio, quindi pretende di essere Dio. E infatti afferma di non conoscere Dio e di escluderlo. E come strumento c'è questo tema del lavoro che mi colpisce sempre molto, perché è uno strumento raffinatissimo, innanzitutto uno strumento di oppressione in alternativa al senso forse complessivo. Uno dei significati complessivi proprio del libro dell'Esodo, che è la liberazione di un popolo. E qui il lavoro è uno strumento di mantenimento dell'oppressione, di mantenimento della schiavitù, perché l'idolo ha bisogno di strumenti di costrizione per tenere lì la gente. E poi è a sua volta un'alternativa alla libertà. Quindi è tutto un costrutto, un sistema quasi per motivare l'esistenza della gente. È talmente perverso il sistema della stoppia e della paglia che a ben vedere sono un espediente che non ha nessuna utilità pratica se non quella di aumentare la pressione e quindi di riempire la vita di queste persone. Questo per dire che oggi nella regola, con quelle coincidenze che abbiamo qualche volta, e con una grande prudenza, Don Giuseppe parla di strumento regolare della nostra mortificazione, e da preferire a ogni altra penitenza, che sembrano termini un po' enfatici, però non sono stati scritti nel Medioevo, sono stati scritti pochi anni fa, quando c'è la cultura del lavoro era già evoluta, sviluppata, tante chiavi di lettura, di umanizzazione del lavoro, del lavoro come luogo di realizzazione. Con grande prudenza Don Giuseppe scriveva questo, perché l'altra faccia della medaglia è quella del faraone, che non usa la violenza, una violenza praticata, eppure sempre di moda anche adesso, usa uno strumento spendibile sul mercato come il lavoro.
Anche a me è sembrato uno scontro fra due divinità, il Dio di Israele e il Faraone, e con una dinamica peraltro tutta molto normale e anche comprensibile. Alla fine del capitolo 4 abbiamo visto che, dopo aver ascoltato Aronne e visto i segni che avevano compiuto, il popolo credette. E quindi qua di fatto, dopo aver fatto e detto davanti al faraone quello che Dio gli aveva ordinato, che abbiamo visto al capitolo 3, tutto peggiora di fatto, e in una maniera talmente insidiosa che addirittura mi sembra di scorgere anche un cedimento del popolo a favore del faraone. Quando al versetto 1 viene detto appunto che il Signore Dio di Israele dice: lascia partire il mio popolo. Ecco, invece gli scribi degli Israeliti, sempre in quel capitolo lì, ma comunque al versetto 16, quando dice: non viene data paglia ai tuoi servi, ma ci viene detto: fatti mattoni. E ora i tuoi servi sono bastonati e la colpa è del tuo popolo. Io vedo quel tuo popolo appunto come un cambio di paternità, questi Israeliti, cioè, come dire: tu non ci dai la paglia, noi siamo bastonati e la colpa è nostra. Ecco. In tutto questo, il Vangelo prima parlava di un Salvatore potente. Mi sembra che comunque, per questo poi forse il Signore Dio non si scandalizza neanche della lezione di Mosè, ripeto, per me è comprensibile, anche la sua. Però tiene in mano tutto, perché quando dice al versetto 1 del capitolo 6, con mano potente li lascerà andare, no? Qui non si capisce chi è che li lascia andare, li scaccerà dalla sua terra, sembrerebbe che sia il faraone, ma questa mano potente appunto normalmente, e qui veniva detto anche al capitolo 3, è un appellativo, è un'azione di Dio, no? Normalmente la mano potente. Tanto che al capitolo 3 diceva: io so che il re d'Egitto non vi permetterà di partire se non con l'intervento di una mano forte. Quindi mi sembra che di fatto la mano potente di Dio interverrà sul faraone, indicando a lui e dicendo a lui di fatto cosa fare, e quindi scacciarlo.
Questo accenno ai versetti 15 e 16, 17. Del popolo che si definisce, del popolo di Israele che si definisce del faraone, i suoi servi, i suoi operai, più volte, come un po' è stato già detto, dice però una commistione, una non purezza da parte del popolo. Di chi appartenere, e questa cosa è portata al sommo apice al versetto 21, quando dice dissero il popolo sostanzialmente: ci avete resi odiosi agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri. È che questa cosa qui è vera, ed è vera nella misura in cui l'intervento di Dio attraverso Mosè sostanzialmente distingue, pone distinzione tra i figli di Israele e gli altri, e gli israeliti e gli egiziani, nello stesso modo in cui nel Nuovo Testamento c'è la distinzione tra quelli che sono del mondo e quelli che non sono del mondo. E quindi è l'opera di Dio che genera questa divisione, e non fa subito comodo, genera all'interno di ciascuno di noi che siamo attaccati al mondo e che gli andavano bene alla fine le cipolle d'Egitto e tutto quanto. Il cibo non gli va bene così distinto, e quindi è reclamo, però è proprio qui che è concentrata l'opera di Dio, la separazione interiore tra l'essere di Dio e l'essere del mondo.
A me è piaciuto oggi il parallelo con la seconda lettura, in cui San Paolo dice ai Corinti che loro sono il campo di Dio, il campo in cui Dio lavora, e sono l'edificio di Dio, la casa che Dio costruisce. E dice che lui, Paolo e gli altri apostoli siamo cooperatori di Dio, quindi operiamo insieme con Dio in voi che siete il suo campo e il suo edificio. E con ciò non valiamo nulla, dice Paolo, perché né chi pianta è qualche cosa, né chi irriga è qualche cosa, ma quello che conta è soltanto Dio che fa crescere. L'altra faccia quindi della medaglia del racconto dell'Esodo è la rivelazione che anche attraverso le attività umane che svolgiamo ogni giorno,
Dio è all'opera nelle nostre vite, nelle nostre persone, nelle nostre famiglie, gruppi, comunità, e ci coinvolge perché possiamo collaborare insieme con Lui per il bene comune e per la crescita del popolo che è affidato a ciascuno e a ciascuna di noi.